Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, ci ritroviamo su queste onde. Saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria e vorrei iniziare proprio riprendendo un pochettino il nostro incontro della volta scorsa. Abbiamo parlato di una dimensione particolare, diciamo, dell'anima, che è quella petrina, e abbiamo parlato della vocazione di Pietro. Ci siamo fermati a tratteggiare, indicare una vocazione speciale nella Chiesa, che è la vocazione di Pietro, il primato di Pietro, il rapporto che Pietro ha avuto all'inizio proprio della sua vocazione e poi suggellato da quell'incontro presso la riva del lago di Tiberiade, dove il Signore per 3 volte chiede a Pietro se tu mi ami. E abbiamo visto un pochettino le caratteristiche di questa vocazione. Il cammino di Pietro è stato un cammino sicuramente non facile, impegnativo, confermato continuamente dalla grazia di Dio. E abbiamo tratteggiato, mi sembra, in modo particolare, che questo tipo di vocazione, che noi possiamo dire anche con un linguaggio classico ministero petrino, questo tipo di vocazione interessa un tipo di cammino e indica un tipo di cammino dove la specificità, dove l'efficacia di questo cammino all'interno della Chiesa è tratteggiato, indicato, supportato innanzitutto dalla grazia di Dio. E infatti ci siamo fermati sia il sottoscritto, ma sia anche le domande che hanno fatto gli ascoltatori su questo fatto: come è possibile avere una vocazione così grande nella Chiesa proprio a partire da una dimensione di insuccesso? E abbiamo visto che non bisogna mai scoraggiarsi, Pietro, nel proprio testimonianza. Abbiamo visto proprio che il Signore affida, diciamo così, le sue perle più grandi, la sua grazia, la sua responsabilità, non alle persone che umanamente sono o si sentono i più bravi, i più perfetti, ma a persone che hanno sperimentato di fronte all'amore e alla misericordia di Dio il loro peccato e il loro insuccesso. Ora, volevo farmi anche guidare, diciamo, dalla cronologia liturgica, perché qualche giorno dopo sarebbe stato San Pietro, ma forse sarebbe stato più corretto iniziare con quello che invece farò oggi. Oggi vorrei parlare di altri 2 personaggi, diciamo, molto cari alla cristianità, che hanno un compito importante proprio all'inizio della Chiesa. È l'inizio della Chiesa. Uno è l'Apostolo Giovanni e l'altra è la nostra amatissima Maria. Sono i 2 personaggi che, secondo l'Apostolo Giovanni, nel capitolo 19, ai versetti 26 e seguenti, sono 2 personaggi che stanno sotto la croce e sono in un atteggiamento che riassume benissimo, diciamo, un accento, una dimensione della Chiesa che è importantissima, che è la prima dimensione, perché l'episodio che abbiamo invece narrato la volta scorsa viene subito dopo. Qui siamo ancora sotto la croce, mentre Gesù è vivo, stavano presso la croce, dice l'Evangelista, sotto la croce Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei e il discepolo che gli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ecco, questo episodio che è così chiaro, diciamo così, agli ascoltatori, alla cristianità, racchiude anche un tipo, diciamo così, di cammino, un cammino particolare che si diversifica da quello di Pietro, anche se naturalmente non sono 2 cammini diversi. Maria e Giovanni sono la prima espressione, diciamo, della Chiesa. Ed è bene, penso, per tutti noi che vogliamo fare un cammino di fede, per tutti noi che vorremmo trovare la strada più sicura, la strada perfetta, vorremmo capire quello che il Signore ci chiede, è bene fermarsi e guardare questa icona evangelica, perché la Chiesa parte qui. Quindi il Signore, prima ancora che a Pietro, comunica un compito particolare a sua madre, perché si rivolgerà a lei prima di spirare in croce, e al discepolo amato. Le parole che rivolge la madre, le sappiamo, le abbiamo sentite, sono sempre: donna, ecco tuo figlio, ecco tuo figlio. Le parole che rivolge a Giovanni sono altrettanto semplici: ecco tua madre. E dice l'Evangelista, che naturalmente è interessato in questa risposta, e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ecco, mi sembra che queste due figure bibliche molto importanti rappresentano appunto un cammino dell'anima verso Dio, un cammino particolare che forse è il principio di ogni cammino, è il principio di ogni cammino all'interno della Chiesa, perché qualche volta forse identifichiamo il cammino della nostra vita a prescindere da questa dimensione di ricettività, a prescindere dal fatto che nella Chiesa si può stare solamente a partire da sotto la croce, come ha fatto Giovanni, come ha fatto Maria. Il primo compito appunto di Giovanni è stato quello di accogliere la parola che gli ha dato Gesù. Gesù gli ha consegnato sua madre e a Maria è stato consegnato Giovanni. La cosa che mi colpisce in questo atteggiamento, diciamo così, mariano e di Giovanni, è che loro ricevono tutto da Gesù. Ecco, questa dimensione che forse potremmo chiamare, anche se naturalmente in maniera molto generica, contemplativa, mentre invece quella di Pietro, una dimensione petrina appunto, tratteggia una linea così, non di divisione, ma una particolarità. Mentre Pietro esegue, mentre Pietro ascolta la parola netta di Gesù, la parola che Gesù dona a Pietro è una parola netta. Innanzitutto Gesù gli fa fare esperienza della sua misericordia, ma innanzitutto anche della sua miseria. Ecco. Le esperienze che invece fanno Giovanni e Maria è un altro tipo di esperienza, mi sembra, che innanzitutto parte da una condivisione, perché Maria e Giovanni fanno esperienza di essere generati dalla stessa grazia, quindi questo aspetto della condivisione mi sembra molto bello, è la prima vocazione nella Chiesa, queste sono le prime vocazioni, Maria e Giovanni, cioè Maria naturalmente ha un compito particolare, Maria è la memoria, sta sotto la croce, Giovanni riceve questo compito di accogliere la memoria, quindi fa memoria, accoglie la memoria che è la madre. Il primo compito allora mi sembra che dobbiamo verificare dentro la nostra vita è se noi abbiamo sorvelato questa dimensione contemplativa del nostro cammino all'interno della Chiesa, se noi cioè abbiamo dimenticato del tutto che ogni vocazione parte sotto la croce. E mi sembra molto bello appunto questo che Maria e Giovanni fanno esperienza di essere generati dalla stessa grazia. Il loro cammino è legato l'uno all'altro in qualche maniera e tutte e due, entrambi, sono legati a Gesù. È di una semplicità forse che può sconvolgere come tutto il Vangelo di Giovanni, ma qui si vede benissimo appunto come l'istante, diciamo così, l'inizio della Chiesa è un inizio per caduta appunto dalla grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Questa grazia viene comunicata a sua madre e a sua madre viene comunicato il discepolo amato, quindi Gesù dona alla madre diciamo così il discepolo che invita, ha toccato in un modo particolare il suo cuore, che va al di là delle cose dette e delle cose fatte. In Giovanni Gesù ha potuto riposarsi, cioè Gesù ha sentito di essere amato. In Giovanni Gesù ha trovato conforto nei momenti probabilmente più difficili. Giovanni non ha misurato le parole del Maestro. Giovanni ha accolto il Maestro sempre, in ogni momento. Giovanni appunto è stato sotto la croce insieme alla madre. E ora Gesù consegna questo discepolo e penso che sia da fare attenzione, perché consegnando questo discepolo a Maria, Gesù consegna tutti noi. Gesù vorrebbe consegnare tutti noi, idealmente siamo presentati tutti, idealmente lui vorrebbe identificarci in questo discepolo e lo consegna alla madre, quindi lui consegna il discepolo che ha amato di più, c'è un di più, il discepolo amato, il discepolo cioè dove Gesù ha potuto completamente riversare il suo amore, dove si è sentito, dal quale si è sentito completamente amato. Ecco, la madre riceve questo discepolo e al discepolo viene chiesto altrettanto di ricevere questa madre, di ricevere appunto questa madre speciale, che appunto non è una mamma qualsiasi, è la madre di Gesù e quindi è la memoria Da quel momento in poi la Chiesa avrà una memoria. La memoria vivente della Chiesa è Maria, è lo Spirito Santo, ma direi in modo molto concreto è Maria, perché Maria è memoria di Cristo. È memoria di Cristo, quindi questa memoria viene affidata a Giovanni. Ora, queste due vocazioni rappresentano un cammino nella Chiesa, rappresentano una specificità, rappresentano appunto, chiamiamola, la dimensione contemplativa anche della Chiesa, che parte dalla memoria di Dio. La dimensione contemplativa non parte da un'esecuzione immediata di un ordine. La dimensione contemplativa nasce, diciamo così, nasce da un essere ricevuti, si è ricevuti. Cioè, il contemplativo fa esperienza che tutto il suo essere è dono. Non potrebbe vivere senza questa grazia che lo previene. Quindi anche qui Gesù dona Giovanni, discepolo amato, a sua madre, e sua madre a Giovanni. Quindi i due fanno esperienza che la stessa grazia li unisce nel ricordo beatificante di Gesù. Quindi queste due vocazioni fanno esperienza di un'unica dimensione che li accomuna, che è la memoria. Quindi sia Giovanni sia Maria fanno esperienza di un'unica dimensione, che è la memoria di Cristo. E questo mi sembra un punto molto importante nel cammino di un'anima, nel cammino di una vocazione, la memoria di Cristo. Ritornare sempre alla memoria di Cristo, ciò che rende possibile poi susseguirsi di tanti altri passi verso il Signore. La memoria di Cristo è fondamentale. Qualche volta, eseguendo perfettamente ciò che magari ci chiede il nostro stato di vita, noi potremmo anche pensare che non è importante questa memoria, mentre invece questa memoria è di fondamentale importanza. Nelle vocazioni, diciamo, più attive, nelle vocazioni dove è messo in risalto soprattutto l'esecuzione, soprattutto l'efficacia della grazia, dove è messo in risalto, diciamo così, un certo successo apostolico, spesso si può fare l'errore di dimenticare questa dimensione della memoria, che invece è una dimensione essenziale nella Chiesa. Pensiamo che questa dimensione della memoria Cristi è la prima dimensione della Chiesa, è la prima dimensione. La Chiesa è Chiesa in quanto fa memoria di Cristo. Paradossalmente la Chiesa non è Chiesa perché esegue qualcosa a nome di Cristo, ma può eseguire qualcosa a nome di Cristo perché fa memoria, una memoria vivente di Cristo. Ed è bello vedere appunto che questa memoria di Cristo non è mai isolata, non c'è nessun discepolo che possa dire ho questa memoria solo per me, questa memoria è sempre condivisa. Il primo discepolo, Giovanni, sotto la croce, fa esperienza di questa memoria insieme a Maria. Mi sembra anche di poter dire, e penso questo sia molto consolante qui a Radio Maria, e l'avrete sentito tante volte, che l'esperienza mariana per un'anima è un'esperienza principale. L'esperienza di Maria non è un optional per uno che cammina nella Chiesa, non è un optional per nessuna vocazione all'interno della Chiesa. Penso che si possa dire che qualsiasi vocazione all'interno della Chiesa ha una caratteristica mariana che lo precede e lo sostiene. Qualsiasi vocazione vissuta ecclesialmente nella Chiesa, qualsiasi vocazione che si può chiamare ecclesiale, ha sempre uno sfondo mariano. E lo vediamo benissimo in queste parole, perché Giovanni dipende da questa madre. Questa madre non ha sentito qualcosa di Gesù, non sa qualche particolare che gli altri non sanno di Gesù. Questa madre è la memoria di Cristo nella Chiesa. È la memoria di Cristo, per questo Maria è stata chiamata anche la sposa, diciamo così, dello Spirito Santo. Lei è la memoria. Lei non ha bisogno, infatti lo vediamo, questa madre non ha bisogno di andare a fare apostolato, o ci sarà andata sicuramente, ma questa madre è al centro della Chiesa. Questa madre informa gli apostoli. Questa madre è un ambito ecclesiale. Questa madre è un clima spirituale. Mentre Pietro ha eseguito un ordine, ecco, qui troviamo Maria e Giovanni, che da Gesù non si vedono, diciamo così, tanto tratteggiare un cammino preciso, ma è il primo compito della Chiesa a far memoria. E allora mi sembra sottolineato un aspetto che qualche volta nella Chiesa si dimentica. Quando noi sentiamo parlare di evangelizzazione, pensiamo in questi tempi, ma non è una novità nella Chiesa, perché la Chiesa ha sempre pensato all'evangelizzazione, in qualche modo diverso forse d'oggi, ma quando si sente parlare di evangelizzazione spesso la nostra attenzione, la nostra intelligenza, la nostra arguzia pastorale va sempre, termina quasi sempre sui mezzi pastorali. Poche volte, noi pensiamo al fatto che è descritto così bene San Giovanni, che ogni evangelizzazione parte dalla memoria di Cristo, dal fatto che questa memoria deve essere accesa e deve essere condivisa nella Chiesa. Questa memoria la accende naturalmente il Signore attraverso il suo Spirito, ma mi sembra di poter dire che è sempre accesa nella persona di Maria. E proprio per questo penso che Maria sia la forma della Chiesa, perché ogni cammino ecclesiale, quindi il cammino di un'anima, ha a che fare sempre con Maria. Maria quindi comunica questa esperienza di Cristo. Questa è la dimensione contemplativa. Appunto, è una dimensione contemplativa. La dimensione di Pietro contiene anche una dimensione contemplativa, ma quello che noi vediamo subito nella vocazione petrina è l'esecuzione, è il fatto che Pietro deve rispondere immediatamente, diciamo così, a un comando di Gesù. Ha un comando. E glielo dice esplicitamente, Gesù glielo ricorda esplicitamente, per tre volte gli dice: se tu mi ami tu, per tre volte Pietro tentenna, ma alla fine dice: Signore, tu lo sai, tu mi conosci, tu sai tutto. E Gesù quindi rincara la dose e gli fa capire che per lui è sufficiente quello, e dice: ora pasci le mie pecore. Ecco, Maria e Giovanni non ricevono, diciamo così, questo compito descritto in questa maniera così da Gesù, come ha fatto con Pietro, ma loro hanno il compito di prolungare questa memoria di Cristo fino alla fine del mondo. Mi sembra che sia veramente questa una vocazione particolarissima. Hanno il compito di prolungare, di rendere viva, di rendere accesa, diciamo così, di accendere nella Chiesa questa memoria di Cristo. E questa è la dimensione contemplativa, che non è una dimensione spesso identificabile in vocazioni particolari, ecclesialmente riconosciute. Ecco, però penso che sia un discorso che ci può interessare, perché questa dimensione, dicevamo, è una dimensione che spesso non viene interpellata nella Chiesa, spesso non si fanno convegni pastorali su questa dimensione, però questa dimensione interessa innanzitutto tutte le vocazioni, interessa tutto il cammino nella Chiesa, tutti i vari cammini nella Chiesa, ogni persona, ogni anima che cammina verso il Signore, verso il Signore risorto, ha a che fare con questa dimensione, ha a che fare con la dimensione della memoria di Cristo, ha a che fare con la dimensione appunto della memoria di colui che ha dato la vita per lui e ha il compito di tenerla accesa. È stato lo stesso Signore Gesù a tratteggiare questo compito nella Chiesa come un compito importante. Quando a Pietro ha detto appunto: chi mi ama di più secondo te? Ecco, chi ama di più? Chi è stato perdonato poco o a chi è stato perdonato molto? E in quel momento lì Gesù valorizza il gesto di una donna che con le lacrime gli bagna i piedi e quindi gli asciuga con i capelli i piedi, facendo capire appunto che l'amore nella Chiesa ha un primato particolare che Gesù apprezza naturalmente. E così anche l'unzione di Betania avrà un compito particolare. Quindi questa dimensione contemplativa è una dimensione che è stata sottolineata già da Gesù, è una dimensione che la mentalità un po' tecnica di Giuda non ha capito, che si interessava della borsa probabilmente, del gruppo dei dodici, ma è Gesù stesso che dice che il gesto di Maria sarà un gesto riconosciuto per sempre. Gesù ha fatto qualcosa che andrà al di là di quel momento, sarà ricordato per sempre, perché Maria ha dato spazio a questa dimensione della memoria, alla riconoscenza. E così pensiamo anche a che compito ha avuto la memoria nel ruolo di Maria Maddalena la mattina di Pasqua, la memoria di questa donna, che era una memoria evidentemente che ardeva d'amore per il suo sposo, è stata la memoria, è stata la dimensione contemplativa a farle in qualche maniera precedere l'alba, per andare al sepolcro del suo amato. Qualcuno potrebbe dire: ma i discepoli amavano di meno forse che Maria Maddalena? Non si tratta di amare né di meno né di più, ma è un altro tipo di amore. E forse è proprio la dimensione della memoria, la dimensione che vorremmo toccare questa sera. Una dimensione quindi che a volte può essere anche non conosciuta, non tratteggiata nella Chiesa. Una dimensione che potrebbe sembrare poco importante. Ma io ho tratteggiato alcuni aspetti di questa dimensione contemplativa, Mi sembra che quando un'anima è attratta da questa dimensione contemplativa, sia nello stesso tempo caratterizzata da alcuni tratti che ho pensato di fare un piccolo schema, dall'ascolto, dalla tenerezza, dalla corresponsabilità. Un'anima contemplativa, un'anima appunto che come Giovanni, come Maria, è sotto la croce e che accoglie quindi, accoglie tutta la ricchezza del Verbo, è proprio caratterizzata da questa dimensione dell'ascolto. L'ascolto riempie tutto lo spazio contemplativo, non che l'ascolto sia meno importante per, naturalmente per la vocazione petrina o per i ministeri appunto, chiamiamoli petrini, ministeri che si identificano una visibilità in una esecuzione ben visibile, ma l'ascolto diventa così, diventa proprio, mi sembra, la dimensione principale di questa dimensione contemplativa, un ascolto che non è solamente un ascolto letterale, ma che appunto è un far memoria continuo, è un cercare di riascoltare attraverso i tratti più comuni della vita, più ordinari della vita, i tratti più normali della vita, riascoltare l'esperienza viva del Signore. E quindi l'ascolto diventa il linguaggio dell'anima, l'anima ascolta continuamente, anche se fa mille cose diverse, ma l'anima del contemplativo è sempre in ascolto, l'anima del contemplativo ascolta anche quando parla, ascolta anche quando dorme, ascolta anche quando è, diciamo così, potrebbe essere distratto da attività diverse, l'anima del contemplativo riesce ad ascoltare anche quando si trova ad assumere degli atteggiamenti che sono atteggiamenti, potremmo dire, paradossali per chi vuole ascoltare la parola di Dio, ma penso che tutti abbiate conosciuto nella vita contemplativi che forse non sono contemplativi, diciamo, perché hanno una forma esterna da contemplativi, ma sono contemplativi proprio perché hanno quest'anima qui. E questi contemplativi spesso si possono trovare anche, no, potrebbero essere delle mamme, delle casalinghe, o delle persone che lavorano in banca, che quindi tutto il giorno stanno a contatto con altre persone, perché appunto questa dimensione contemplativa dell'anima, e questo mi sembra molto importante, questa dimensione contemplativa dell'anima è una dimensione che trascende, cioè supera le difficoltà che noi potremmo trovare nella vita, cioè le supera perché appunto cerca lo sposo. Ma adesso vorrei fermarmi un attimo per poi calare ancora più nel concreto e pregherei la regia di mandare un piccolo stacco musicale. Bene, riprendiamo il nostro discorso, stavamo parlando della dimensione contemplativa di molte anime e che abbiamo voluto raffigurare, diciamo, con due figure bibliche molto care, appunto San Giovanni e la Vergine Maria, che hanno ricevuto dallo stesso Gesù un compito particolare, appunto. E, l'altra volta avevamo parlato di Pietro e proprio Pietro mi sembra che ci può dare un aiuto per capire che è lo stesso Gesù che non divide ma distingue, penso, ogni cammino. È proprio Pietro che, dopo aver ricevuto l'imperativo da parte di Gesù, seguimi, si volta indietro e vede, mi sembra, l'Apostolo Giovanni e fa una domanda a Gesù, dice, Signore, che cosa sarà di lui? E Gesù gli rispose, se voglio che gli rimanga finché io venga qui, a te cosa importa? Tu seguimi, vedete la differenza, sono parole uscite dalla stessa bocca di Gesù, una rivolta a Pietro e una per Giovanni. Tu seguimi, dice Gesù a Pietro, ma se voglio che Giovanni rimanga, a te cosa importa? Ecco, sono due parole scarne, mi rendo conto che non si può fare un esegesi di tutto questo, ma forse giustifica un po' quello che stiamo dicendo. Nella Chiesa è lo stesso Gesù che ha voluto che ci fossero vari tipi di cammino e che quindi tutti trovassero il suo cammino. Naturalmente quello che abbiamo detto oggi, questa dimensione contemplativa all'interno della Chiesa, è una dimensione che non si identifica tanto in una predicazione apostolica, diciamo così, in dimensioni geografiche. Non necessariamente le anime contemplative devono spostarsi geograficamente per annunciare il Vangelo. Hanno un modo di annunciare il Vangelo, queste anime, e lo dico proprio per tante persone che ci stanno ascoltando. Ci sono tanti modi di annunciare il Vangelo e pensate a quante persone annunciano il Vangelo senza spostarsi mai dalla loro abitazione, da un letto, da una casa di cura. Quante persone annunciano il Vangelo soffrendo per il regno dei cieli, senza fare niente di speciale, magari agli occhi del mondo. Quindi questa dimensione contemplativa è una dimensione che è chiamata a interiorizzare la memoria di Cristo, è chiamata a interiorizzare la memoria di Cristo e queste vocazioni, questo cammino, diciamo così, sono vocazioni care alla Chiesa, molto care alla Chiesa. Spesso queste vocazioni, questi cammini, sono difficilmente riconoscibili. E spesso chi è chiamato, chi è un contemplativo o un mistico, spesso si trova a dover essere lui ad aprire le strade. Spesso si trova in situazioni in cui, proprio perché la sua vocazione magari non è, tra virgolette, ecclesialmente riconosciuta, ma questo non significa, se voglio che lui rimanga qui, a te cosa importa, dice Gesù a Pietro, cioè tu fai quello che ti ho detto io. Vedete? Gesù dice, tu fai quello che ti ho detto io, la tua vocazione è eseguire con amore quello che io ti dico. La tua gioia sarà amministrare la grazia che io ti darò per edificare il corpo di Cristo. Ma non tutti saranno come Pietro, appunto c'è anche Giovanni. E Giovanni, se io voglio, dice Gesù, se io voglio che lui rimanga qui, e mi piace pensare appunto che in questo Giovanni ci siete tutti voi, in questo Giovanni ci sono sicuramente persone particolari che hanno sentito o sentono un'attrazione particolare per Gesù, cioè identificano la loro vita proprio con questo amore, non possono vivere senza questo amore per Gesù. Ora, tutti amano Gesù, tutti siamo chiamati ad amare Gesù, ma c'è, secondo me, penso anche secondo la Chiesa, perché la Chiesa riconosce vocazioni particolari, un modo di vivere questo amore che appunto richiama di più quello di Giovanni e quello di Maria. Richiama di più. Giovanni è chiamato appunto a prendere Maria e a portarla a casa sua, tra le sue cose. Quindi Maria diventa in qualche maniera lo spazio, l'habitat di Giovanni. Cioè Maria diventa la realtà, diventa la memoria Cristi per Giovanni. Diventa questa memoria. Giovanni non può più vivere senza questa memoria. Giovanni vive di questa memoria, è acceso da questa memoria. Qual è il compito di Giovanni nella Chiesa? Sicuramente avrà predicato anche lui nell'Asia Minore, ma le parole che Gesù ci lascia su Giovanni non vanno più in là di questo. Se voglio che lui rimanga qui, a te cosa importa? Cioè significa che l'amore di Giovanni, quel discepolo amato, è un tipo di amore che permette a Gesù anche di tratteggiare una vocazione speciale in Giovanni. Giovanni quindi rappresenterà rappresenta nella storia della Chiesa l'amore che non si allontana mai dallo sposo, cioè l'amore che vive unicamente per questo. Qual è lo scopo della vita di Giovanni? Vivere unicamente facendo memoria di questo rapporto con il Signore, facendo memoria di questo rapporto. E Pietro è chiamato appunto a seguire una parola, dai contorni precisi, la sua vocazione è netta, questa vocazione indica tutto per lui. Giovanni è chiamato a far memoria, è chiamato a vivere una dimensione che sta con Maria, è chiamato a vivere soprattutto, mi sembra, ecco la differenza, una dimensione, un habitat. Le vocazioni di Maria e di Giovanni sono soprattutto delle vocazioni piene, cioè la vocazione di Giovanni è piena a prescindere da qualsiasi sua azione, è piena nel momento stesso in cui lui, appunto, nascendo da sotto la croce insieme a Maria, è piena proprio perché riceve tutto, riceve la madre, ha ricevuto tutto da Gesù, ha ricevuto la madre, e questo ricevere la madre per lui rende piena la sua vocazione. Quindi quale sarà il compito di queste anime anche? Il compito di queste anime contemplative, il compito di tante persone in questo mondo, spesso, che amano Gesù, che amano Maria, e che non saranno mai ricordate, probabilmente, dai rotocalchi, dai mass media, o neppure forse all'interno della Chiesa, perché ma forse le anime più belle non saranno mai ricordate neppure, diciamo così, notoriamente all'interno della Chiesa, ma bisogna star certi che queste anime hanno ricevuto un compito particolare da Gesù. Queste anime riscaldano il cuore di Gesù, queste anime anche oggi rendono viva la vita della Chiesa, queste anime ancora oggi mantengono vivo il cuore della Chiesa, e queste anime offrono, queste anime ricordano, queste anime rendono vivo e in qualche maniera sostengono quindi il ministero petrino. Mi sembra di poter dire che nella Chiesa questi cammini si incontrano proprio nella loro diversità, e quindi diciamo quel dispiacere così, quel non capire, quella difficoltà di Pietro che si volta indietro, vede Giovanni, chiede a Gesù e lui cosa farà? Ecco, la risposta di Gesù può sconcertare Pietro, forse può sconcertare noi, ma Gesù ci dice che Giovanni ha un compito, ha il compito proprio della memoria. E tu Pietro fai quello che ti dico io. Quindi Giovanni è questa dimensione che nella Chiesa è sempre presente, è una dimensione di memoria, una dimensione contemplativa. E penso a tante persone che ho conosciuto e che penso possiamo conoscere tutti nella Chiesa, quante mamme, quante nonne, quanti anziani per esempio nella Chiesa, quanti anziani vivono questa dimensione. Quanti anziani vivono questa dimensione perché è l'unica dimensione che non può essere strappata dalla inesorabilità della vita che passa, dalla inesorabilità per esempio di un mondo che non riconosce la tenerezza, che non riconosce più la corresponsabilità, che non riconosce più l'ascolto. Ecco, quanti anziani, ma anche quanti uomini e donne meno fortunati forse socialmente, sono attratti da questa dimensione contemplativa quasi in maniera inconscia e vivono nella Chiesa questa dimensione della memoria, rendono vivo l'amore verso il Signore. Mi sembra che veramente pensare solamente, se non ci vorrebbe molto a vedere il danno che la loro assenza recherebbe alla Chiesa, se non ci fossero queste anime ci sarebbe un danno grandissimo nella Chiesa. Pensate a una Chiesa dove ci sono solamente cammini apostolici, diciamo così, ben visibilmente marcati, dove ognuno deve realizzare la propria vocazione secondo determinate. Sappiamo che non è così. Sappiamo che spesso tante anime vanno in crisi anche perché forse pensano, forse si illudono, speravano di fare quel tipo di vita, speravano di ricoprire quel ruolo all'interno della Chiesa. Ma spesso le cose non vanno così e penso che dobbiamo riflettere su questo aspetto, dobbiamo ritrovare quel momento sorgivo sotto la croce e ritrovare quel momento della memoria, fare vivo quel momento della memoria, renderlo vivo. Queste anime naturalmente devono abituarsi, perché questa vocazione è spesso una vocazione disattesa? Perché spesso si fa difficoltà all'interno della Chiesa a riconoscere un posto così? Perché chi ha questa dimensione spesso fa fatica? Fa fatica per tanti motivi, sia perché appunto spesso questa dimensione non si identifica in un mistero visibile. Non tutti sono chiamati a diventare monaci contemplativi, non tutti sono chiamati ad avere un compito, diciamo così, all'interno di una chiesa, tra virgolette, contemplativo, ma sono contemplativi e quindi sperimentano questo amore, questo ricordo di Dio, e lo fanno spesso con un amore verso la Madonna grandissimo, perché qui vorrei proprio spendere due parole per queste anime, perché quasi tutte queste anime hanno come alleata la Madonna, quasi tutte. E per una ragione molto semplice, non perché queste anime non possono studiare teologia, ma perché queste anime ritrovano nella Vergine Maria l'habitat teologico, ecclesiale, spirituale completo, e quindi non riescono più a volte a toccare neppure un libro, perché ritrovano tutto condensato nella Vergine Maria. Queste anime contemplative hanno bisogno di vivere un habitat spirituale, non sono chiamate tanto appunto a seguire degli ordini, ma a vivere una dimensione spirituale piena, che è quella della memoria Cristi, che è una memoria appunto Cristi realizzata pienamente dalla Vergine Maria. E quindi penso che, come diceva Monforte, e penso che si stia realizzando quel tempo, questo è un tempo particolare in cui questi cammini contemplativi, queste anime che sono chiamate a far memoria di Cristo, sono attratti in modo particolare dalla Vergine Maria e sentono il piacere, il dovere di portare questa madre dentro la loro vita, come ha fatto Giovanni, appunto tanto che questa madre diventa la loro casa, diventa il loro habitat, perché Maria ricorda tutto quello che ha fatto e ricorda tutto quello che ha detto Gesù. Maria è Gesù pieno in qualche maniera, è tutta la vita di Gesù. Maria ricorda in maniera viva nello Spirito Santo al discepolo tutto quello che ha detto e tutto quello che ha fatto Gesù. E per questo il Signore consegna sua madre al discepolo amato. Pensate che bello. Penso a tante persone appunto che forse nemmeno immaginano che hanno ricevuto un dono così grande, ma che lo stanno vivendo inconsapevolmente proprio recitando il rosario, e magari, perché no, ascoltando Radio Maria, perché proprio ascoltando Radio Maria percepiscono una ricchezza che altrimenti non avrebbero potuto ricevere, perché proprio attraverso questa madre a noi tutti cara, noi riceviamo questa memoria di Cristo che ci fa vivere. Questa memoria di Cristo ci fa vivere attraverso l'esperienza mariana, attraverso l'esperienza di Maria. Quindi l'esperienza di Maria diventa la vera esperienza contemplativa, perché lei nella Chiesa è colei che fa memoria continuamente del Figlio, rende viva questa memoria. Allora finisco proprio volendo, diciamo così, incoraggiare tutte quelle persone, uomini, donne, ragazzi, anziani, che non si trovano identificati in un cammino spirituale di quelli che chiamiamo così classici, ma forse un domani sì, ma forse anche no. Cioè mi sembra che non dobbiamo essere troppo determinati a voler riconoscere sempre una vocazione speciale per me. Mi sembra che la prima vocazione da riconoscere sia questa appunto che si identifica in Giovanni e in Maria, che è una dimensione appunto che è a portata di mano di tutti, specialmente di quelle anime forse apparentemente nei confronti del mondo più deboli, ma che invece sono chiamate a fare memoria, che sono in qualche maniera abilitate dallo stesso Gesù, che rispondendo a Pietro dice: se io voglio che Giovanni rimanga con me, a te cosa importa? Quindi vorrei dire a queste anime, spesso che magari si sentono escluse dai ruoli importanti all'interno della Chiesa, queste anime che hanno un amore grande per il Signore ma che non riescono nemmeno a esprimerlo con la bocca perché si sentono impacciate, pensano di non saper parlare, pensano di non essere capaci di, tra virgolette, fare qualcosa nella Chiesa. Ecco, vorrei dire a queste anime che il loro cammino può portare dei frutti immensi nella Chiesa. E sicuramente lo porterà. Il loro cammino quindi non deve essere misurato né con l'efficacia né con un criterio di utilità secondo il mondo, ma secondo il cuore di Cristo e il cuore di Maria. Quindi io vorrei terminare così, ora darei spazio, se ci sono, alle domande, e ecco, spero che appunto questa dimensione contemplativa vi sia di grande aiuto, perché appunto è la prima dimensione della Chiesa. Grazie.
ecco, pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera.
Ecco, con chi parlo?
Io sono Franco.
Franco, sì.
Sì. Diciamo, mi dica, Franco. Allora, aveva, io ho conosciuto dei mistici, veramente, delle persone, una persona, questa qua era analfabeta, bene, e aveva la, insomma, quel misticismo di parlare con la Madonna in Sicilia, dalla parte di Siracusa, precisamente a Pachino, la chiamavamo noi la divota, era la divota della Madonna e del Sacro Cuore di Gesù. Allora lei aveva per parlare, che parlava direttamente, sentiva la voce della Madonna e di Gesù, e questa qua, insomma, ti illustrava, faceva delle catechesi, come se fosse veramente una cultura, di una cultura veramente eccezionale. Ma però ora questa era analfabeta, abitava in una campagna. Allora, come lei ha detto, dice, ci sono dei mistici, delle persone, magari diciamo così, tante, che non sono ricordate, ma però ci hanno insegnato tanto da parte della Madonna, perché la Madonna è una cosa veramente, è una madre che è sempre con noi, è vicino a noi, ciò che noi ci chiediamo alla nostra madre, lei la vera madre ce lo dà.
Sì, 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 certamente, Gesù. Franco, sì, sì, sì. Bene, Franco, penso che, ecco, non posso altro che confermare quello che tu hai detto, e dovremmo aprire di più gli occhi e fare spazio anche a tante altre dimensioni all'interno della Chiesa, appunto, che non sono visibilmente riconosciute, ecco. Va bene, grazie Franco. Sì. Pronto?
Pronto?
Sì, ecco.
Pronto, è che io chiamo, mi chiamo Donata.
Sì, Donata.
Telefono dalla provincia di Torino, da Pinerolo.
Sì,
Donata. E le volevo porre, ho sentito veramente, rimanendo incantata, questa catechesi, anche perché frequentando Lezio Divina in una microfraternità in cui sono fuse le due dimensioni della Chiesa,
ecco.
Quindi ho sentito il cui motto d'ingresso è fai di ogni azione un momento di contemplazione, ecco,
sì.
Per darle un po' l'idea, quindi la cosa mi ha particolarmente toccata e coinvolta, e io desideravo sapere questo, cioè se esiste una bibliografia, cioè se lei ha scritto qualcosa per poter avere fra le mani e riprendere, riflettere questa immagine. Ecco, in fondo Giovanni non fa l'apostolo nel senso in cui lo fa Pietro, lo fanno tutti gli altri, no? E infatti non è un sinottico nell'Evangelo. Mi piacerebbe, sì, approfondirla, ma io sono cartacea, c'ho bisogno di leggere.
Sì.
Esiste una bibliografia, almeno un rimando, ecco, a questi concetti così, io che ho sentito per la prima volta, e per me è stata una scoperta veramente che mi ha incantata, di come lei, le faccio veramente i complimenti, ha fatto venire fuori la Chiesa, mi ha fatto capire il ruolo del Papa, cioè, ci sono venute fuori tantissime cose,
sì, sì.
Sarebbe da stare un'ora a parlarne.
Donata, io mi prometto, cercherò di fare, diciamo così, di fare una piccola ricerca, e casomai la volta successiva, se è in ascolto, ecco, magari posso dare qualche indicazione, ma sicuramente c'è una grande bibliografia, sicuramente su Giovanni, sul discepolo amato, ma anche su queste due dimensioni contemplative, ne hanno parlato molti teologi, ne hanno parlato von Balthasar, per esempio, un teologo che ne ha parlato tantissimo, ma tanti altri anche spirituali all'interno della Chiesa. E penso che non sia stata mai una dimensione completa, ma queste due dimensioni sono state sempre accettate, e il problema è che non si è avuto nella Chiesa sempre un linguaggio adatto per mettere la conoscenza, diciamo così, del popolo di Dio, e spesso il popolo è venuto a conoscenza della vocazione, ha considerato la vocazione spesso nella vocazione sacerdotale, la vocazione, che ne so, qualche ministero, diciamo, speciale all'interno della Chiesa, un ministero visibile, e ci sono stati dei momenti forse della Chiesa in cui quest'altra dimensione più contemplativa non è stata una dimensione che è stata messa almeno all'altezza dell'altra, quindi, e non si è vista la compenetrazione tra queste due dimensioni, che invece è la forza della Chiesa. ma credo che potrà trovare qualcosa sicuramente anche lei. Io cercherò comunque di fare una piccola ricerca e le farò avere qualche volta, la prossima volta. Grazie. Grazie Donata.
Pronto, pronto?
Sì, l'ascolto.
Buonasera, io mi chiamo Maria da Messina. Ho ascoltato
Maria,
la sua trasmissione da Messina.
Sì, Maria.
Ecco, la sua trasmissione mi ha veramente coinvolto tanto, molto bella, grazie. Riguardo a questo discorso che lei faceva, della come una chiamata che una sente dentro, ma non è una chiamata che si, cioè, verso un ordine religioso, ma è una chiamata a una consacrazione al Signore o alla Madonna. Perché ad esempio io mi sono consacrata alla Madonna con la consacrazione del Montfort, con il sacerdote in chiesa già da tanti anni, precisamente dal 2008, e da allora effettivamente all'inizio l'ho fatto con timore, con riverenza questa consacrazione, pensavo di non essere capace di rispondere a quello che la Madonna voleva. Ma pian piano è cambiata la mia vita spirituale tantissimo, è migliorata in tutti i settori, nel senso proprio del sentire, del cuore, del vivere la fede in tutto, di più, e sempre di più, un pochino alla volta, sempre di più, con i primi venerdì, con i primi sabati, poi la messa, sempre di più i sacramenti, la confessione, tutto quanto. E ora ad esempio sono giunta alla sacramento quotidiano, alla messa quotidiana, oltre tutte le preghiere che naturalmente mi vengono, cioè ci sto male se non riesco a dirmele, non è una cosa che può sembrare un obbligo, un peso, ma poi, e invece durante la giornata si dipanano in tutti i momenti della giornata, che comunque vivo una vita laica, non sono sposata ma lavoro, vivo normalmente anche, ma come si può fare a capire se questo basta, se questo è quello che vuole il Signore da noi, o se c'è qualcosa in più che si può raggiungere? Io sono alla ricerca di un padre spirituale da tanto tempo, ma e anche se il sacerdote dove vado è veramente un padre nella lezione divina, nello spiegare le letture, nel fare la messa bellissima, tutto quanto, non riesco a parlare con lui nella confessione, ad aprirgli il mio cuore. Io non so come fare a capire se è qualcosa che si può fare un passo ancora in più, o se è questo il Signore che vuole, anche nella quotidianità, così, nella piccoletta, rimanere. E a volte comunque forse mi sento come una stupida, perché penso magari è un po' di superbia, perché magari non lo vuole il Signore questo, non basta, cioè basta fare il quotidiano, quello che una fa giornalmente, stop, senza niente di più. Perché magari non mi sento all'altezza, non mi sento comunque forse la forza di rinunciare alle cose quotidiane. Ecco, ci sono tante distrazioni quotidiane che allontanano comunque da quello che l'anima vuole, e lo vedo, diciamo, dalle distrazioni della mondanità, ecco, come direbbe il nostro Papa. Però dentro, quando sono sola in certi momenti, o prendo un libro, che ne so, un libro di Papa Benedetto, oppure una cosa, un libro di Papa Francesco, che mi sforzo di concentrarmi su quello, diciamo, di essere più attenta al loro messaggio, io sento che dentro c'è qualcosa, ma non la so, non so come indirizzare. Questo è qualcosa che c'è.
Credo di aver capito, diciamo così, quello che stai tentando di dirmi, e anche molto bene. Penso che hai dato voce a tante persone che forse sentono la stessa cosa. E mentre ti ascoltavo, anch'io sentivo un eco molto familiare in tante altre risonanze, in tante confessioni o colloqui spirituali che mi capitano di ricevere. Penso che sia veramente la tua una testimonianza a nome di tutti, quello che stai dicendo. Tu hai detto che pur vivendo una tua vita, pur facendo delle cose per il Signore, per te stessa, per la società, comunque senti dentro di te come un qualcosa che potremmo chiamare una vocazione altra, che però è difficilmente identificabile e che in ogni caso tu riesci ora a identificare attraverso delle, diciamo così, delle preghiere, delle pratiche, devozioni che danno voce a questa dimensione alta che noi potremmo chiamare contemplativa, no? È interessante quello che tu hai detto, perché ti potrei dire anche che questo non capita solo a te, che diciamo non sei sposata, non sei una consacrata, ma potrei anche dirti, e penso di non dire una cosa che non scandalizza, che ci sono dei consacrati, ci sono delle mamme, ci sono dei papà che pur vivendo bene la loro vocazione, in ogni caso hanno un desiderio, un di più, una voragine dentro il loro spirito, una voragine che si apre a delle dimensioni altre, immense, una dimensione quindi, una voragine che richiama a un supplemento di amore quasi, a qualcosa, a un amore che non si lascia identificare nell'azione fatta per il Signore, no, è un amore che è altro, un amore che non si identifica in qualcosa di specifico. Perciò, Maria, prendo a prestito la tua, diciamo così, la tua testimonianza anche per gli ascoltatori, perché credo che qui a volte si gioca, si consuma un equivoco che rattrista l'anima, e invece dobbiamo allontanare questa tristezza. Si può piacere a Dio, solamente lasciandosi bruciare da questo di più, da questo amore che uno vorrebbe concretizzare sempre di più, ma gli sfugge, la maggior parte gli sfugge, è un amore che ti sfugge, ti afferra ma ti sfugge, è una dimensione quindi che può sussistere non solo nella tua vita, Maria, ma può sussistere anche nella vita di un consacrato che agli occhi degli altri confratelli magari è una persona che fa tutto bene, e così può sussistere anche nella vita di una donna sposata, di una mamma felicemente sposata, che in ogni caso, pur facendo tutto quello che deve fare, che la sua vocazione, diciamo così, di moglie, di sposa, di madre, in ogni caso ha bisogno di riaccendere questa dimensione contemplativa, che è una dimensione che è presente in tutte le vocazioni, ma in alcune, diciamo così, ha un tratto, un accento fortissimo. E quando si accende questa dimensione, Maria, è normalissimo sentire quello che tu senti, quello che tu ci hai detto con questa tua semplicità. È proprio una dimensione. Quindi ti direi vorrei incoraggiarti, ti vorrei dire che questa tua dimensione è gradita a Dio ed è una dimensione che non fa addormentare l'anima. È una dimensione che piace al Signore. Se il Signore vorrà, ti farà incontrare un padre spirituale, ti farà incontrare forse un cammino più specifico che sviluppa questa dimensione contemplativa, ma così com'è la descritta, penso che sia veramente una dimensione gradita al Signore. Coraggio, Maria.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, comunque posso parlare io o c'è un'altra
certo.
persona?
No, va bene, con chi parlo?
Con il signor Palmiere Giuseppe dall'isola di Ischia.
Giuseppe, benissimo.
Comunque c'ho un problema che piange sempre, perché ho avuto un problema nella cervicale, comprimo nel midollo e non cammino più. Ho l'età 79 e mezzo, 79 anni e mezzo.
Comunque, Giuseppe, hai ascoltato quello che abbiamo detto alla radio?
Sì.
Ecco, ti ricordi in un passaggio ho detto che anche chi appunto si trova nelle tue situazioni, no? Che quindi non può fare molto, magari a livello così di apostolato attivo, comunque può sviluppare questa dimensione, questa vocazione, che è quella appunto della piena comunione con il Signore, una comunione che appunto si sviluppa, no? Proprio con questo, anche con le lacrime qualche volta, va bene, Giuseppe?
Sì.
Sì, sì.
Comunque lei ha capito tutto, no?
Sì, ho capito.
E
ho capito.
Ischia.
Sì. Sì, Giuseppe, quindi volevo dirti che questa tua situazione anche di sofferenza, di viverla in piena comunione con il Signore, e renderti conto, dovresti renderti conto, Giuseppe, che questa tua dimensione in ogni caso sviluppa la tua vocazione, in ogni caso ti metti in comunione con il Signore Ed è gradita anche questa vocazione al Signore. Coraggio, Giuseppe. Il Signore apprezza veramente ogni piccolo gemito del nostro spirito, della nostra anima. Coraggio, Giuseppe.
Pronto?
Sì, buonasera.
Io non ho sentito
come
bene.
Come si chiama?
Esther.
Sì.
Qui dalla Emilia. Non ho sentito bene, non la ricordo. Lei è un'esegeta?
No,
la sua trasmissione com'è improntata? Non vorrei fare una domanda sbagliata. Dall'inizio.
Sì, sto parlando di alcune, diciamo così, caratteristiche, tipologie del cammino che conduce a Dio, dell'anima che cammina verso il Signore.
Sulla Vergine Maria, no.
Abbiamo parlato anche della Vergine Maria, sì.
Come contemplazione.
Esatto.
Ma io la vedo molto come una donna pratica. Ho sempre pensato che la cosa più importante della nostra Madre Celeste è l'esempio che lei ha dato nel suo stile di vita. E quando sento questa frase del Vangelo e Giovanni l'accolse in casa, non ho mai capito perché quella parola nella lingua originale, non lo so, non mi sembra che voglia dire casa. A me sembra che voglia dire Giovanni accolse nelle sue caratteristiche, nel suo stile di vita accolse Maria così come nuova Eva, no? Come si dice, come donna nuova, è stata lei che ha improntato la famiglia, la nostra famiglia è la famiglia di Maria, di Gesù, no? È quella il nostro esempio, desideravo, perché invece si insiste a dire che l'accolse in casa, ma non lo so, non riesco bene a spiegarmi questa cosa, me lo può dire lei o la domanda non va bene?
L'accolse con sé, no, l'accolse con sé, dice il testo che abbiamo, no? Della nuova, l'accolse tra le sue cose, con sé, in casa, quando si dice in casa si dice con sé, dentro di sé, la casa è qualcosa di interiore sicuramente, in questo senso penso che lei ha detto, ha semplicemente perfezionato quello che ho detto anch'io, sì va benissimo Esther, questo penso che ha solo arricchito diciamo quello che ho detto, certamente, non tanto la casa quindi in senso esteriore, chiaramente, ma quello che è più caro per Giovanni, l'accolse con sé nella sua vita, insieme a tutta la sua esperienza quindi, di essere stata madre del Signore, e di avere con sé tutta l'esperienza di Gesù. Ecco, noi stavamo parlando di questo appunto, che chi accoglie Maria accoglie tutta la ricchezza di Cristo. Grazie Esther.
Sì, pronto?
Pronto? Buonasera, con chi parlo?
Buonasera, sono Clara della provincia di Milano.
Sì, Clara.
Mi sente?
Sento benissimo.
Sì, va bene. Senta, vabbè, io adesso non dico della mia vita, ho avuto un po' di sofferenze, però voglio dire questo, cioè una cosa che io sento dentro. Dunque, io amo tanto il creato, e anche gli alberi io li sento come i miei fratelli, le mie sorelle, e l'albero quindi com'è? Ha i rami rivolti verso il cielo, come le nostre braccia, i rami come le nostre braccia che pregano in silenzio e nel silenzio, si sente una pace, una grande tranquillità, una pace che va sia in senso verticale che orizzontale. Però purtroppo è una, diciamo, una grandissima cosa che si sente dentro, però c'è una grande sofferenza, perché la sofferenza è che insomma, la radice è quella che fa tutto, perché la radice nutre l'albero e deve lavorare. E, però se guardiamo in alto si può, si entra in una grande, diciamo, è come se ci riempie tutto, ma non si può stare sempre così, perché a volte si può stare, perché se noi entriamo nel nostro interno, possiamo godere di questa cosa quando siamo da soli nel nostro, in casa anche, ecco.
Sì, Clara, penso di aver capito, penso, la ringrazio tanto Clara per questo che sta dicendo, è una dimensione molto personale quella che lei dice, e comunque penso che si possa tradurre anche nel nostro linguaggio, no? All'interno della Chiesa, appunto, dove le due vocazioni sono a contatto l'una con l'altra, dove sembra che una sia più dispensiosa, occorrono più energie, diciamo, nella vocazione petrina, nella vocazione apostolica, che in quella contemplativa, ma in realtà non è così, perché le due vocazioni appunto sono agiscono sempre insieme e l'una a beneficio dell'altro per rendere più bella la Chiesa. Quindi penso che anche nella Chiesa appunto occorre questa necessità di far silenzio, ma il silenzio non è mai sterile nella Chiesa, è sempre un silenzio attivo, è sempre un silenzio che costa anche sacrificio e opera per la edificazione del Regno di Dio. Grazie Clara.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sì. Buonasera padre, sono Ennio di Montagnana, Padova.
Sì, Ennio.
Anch'io ringraziarla molto per questa catechesi che lei ha fatto, no? E volevo solo aggiungere una cosa riguardo la contemplazione, contemplativi, no? C'è una comunità che si chiama Comunità dei Figli di Dio,
sì,
che lei conoscerà sicuramente,
sì,
molto bene, no?
Sì.
Dove vivono questa contemplazione e sono riconosciuti dalla Chiesa come monaci,
sì,
nel mondo,
sì,
certamente.
Sì. Sì, sì,
poi
sì.
Niente, volevo aggiungere che mi è piaciuto anche il discorso del Montfort, no? Che lei diceva che questi forse sono proprio i tempi che diceva il Montfort. E c'è un'altra mistica che ha vissuto per più di 60 anni per obbedienza a Gesù, ha letto senza nessuna malattia. E anche lei diceva appunto questo, no? Che questi sono i tempi dove ci saranno dei santi che saranno tutti gli altri e saranno sconosciuti al mondo. Quindi volevo renderle merito per questa sua catechesi, ringraziarla per l'amore che ci ha messo in questa catechesi, ricordando veramente che ci sono tante persone che soffrono nel nascondimento, presso logicamente tanti monaci, clarisse, e persone comuni, mamme, papà, che vivono questa contemplazione sconosciuti al mondo e che poi Gesù ha detto questa mistica, saranno i santi più grandi che ci sono. Io la ringrazio per la sua catechesi e spero che anche queste parole possano aiutare qualcuno.
Certamente.
In questa via.
Ti ringrazio Ennio e conosco certamente quella comunità, perché sono stato anch'io di comunità a Firenze e Don Divo Barsotti ha fondato lì le prime comunità, ma ce ne sono tantissimi nella Chiesa che vivono, diciamo, questa dimensione mista della vita contemplativa e attiva, proprio perché non c'è una contraddizione. E quello che forse si può dire, oltre a quello che tu hai detto molto bene, ti ringrazio, e per i nostri ascoltatori, che questa dimensione contemplativa è una dimensione che oggi può, diciamo così, può accomunare varie dimensioni apostoliche anche, può accomunare varie vocazioni all'interno della Chiesa, perché è una dimensione trasversale, questa dimensione contemplativa, che non viene arrestata da una tipologia di vocazione, cioè paradossalmente appunto, ma questo è già accaduto a Santa Teresa la Grande, per esempio, che aveva tra i suoi amici più grandi con i quali poteva parlare di Dio, non solamente monache, ma anche papà, mamme, cioè persone che non erano consacrati, quindi sempre nella Chiesa, diciamo così, questa dimensione contemplativa è stata una dimensione trasversale che ha unito i vari stati di vita, quindi penso che in un momento della Chiesa così, così interessante, così in continua evoluzione, in questa accelerazione anche in cui penso che questa dimensione potrà, diciamo così, unire ancora di più quello che c'è di vivo, di bello all'interno della Chiesa. Grazie Ennio.
Pronto? Sono Maddalena, siamo dalla provincia di Matera.
Nazarena?
Maddalena.
Maddalena, bene, un bellissimo nome.
Grazie.
Buonasera Maddalena.
Buonasera, allora io volevo fare una domanda per quanto riguarda la contemplazione, è piuttosto intima la domanda. Io vivo una situazione bellissima con il Signore è mio amico, quindi io parlo sempre, parlo continuamente con Lui e mi risponde. Calcoli che io ero atea, non credevo in niente. Poi sono stata molto male e il Signore si è proprio, come dire, tra virgolette manifestato, standomi vicino e quindi dandomi sempre il coraggio e la forza, ma io non capivo chi era quella voce. A volte noi facciamo, diciamo, ci facciamo carico del, pensiamo che sia l'inconscio, la nostra vocina famosa, ma poi il Signore dice sono io la tua vocina famosa. Quindi mi ha sempre consolata, mi ha sempre, diciamo che di problemi ne ho tanti con i figli, con il marito, ma Radio Maria mi dà questo grande entusiasmo perché mi sento capita, mi sento, cioè confermo tutto quello che voi dite, quindi è una vita interiore bellissima. Io non ho molto tempo per andare in chiesa, cerco di andare la domenica e vado anche di corsa perché devo incontrare il Signore. Ma faccio anche una vita diciamo tra gli ammalati, tra i sofferenti, quindi sono un'infermiera e loro mi danno la grande consolazione ed è bellissimo, io non vedo l'ora di rientrare al lavoro perché sono in ferie in questo momento. Non so, mi dia dei consigli per quanto riguarda la mia vita interiore per capire bene, voglio incontrare un padre spirituale, vorrei capire meglio diciamo tutto questo mio, questa mia gioia la vorrei capire bene, voglio capire bene Gesù proprio che cosa mi vuole dire. La ringrazio e l'ascolto per radio.
Sì Maddalena, la ringrazio io, penso che la ringraziano anche tanti altri radioascoltatori, perché con semplicità hai toccato dei punti molto importanti. Io direi subito che la tua vita spirituale già sta camminando molto bene, quindi proprio per quello che hai detto mi sembra che siano un pochettino i frutti buoni di questa dimensione, cioè questa dimensione accende la vita e dà alla vita un tono, diciamo così, che altrimenti non avrebbe, perché tu già hai una vita piena, tu lavori, tu fai tutte le tue cose, la tua famiglia, tu sei piena di cose da fare, quindi, ma nonostante queste cose, diciamo così, tu senti il bisogno di sviluppare un'altra dimensione, che è probabilmente proprio questa dimensione che dicevamo, che è la dimensione della memoria, dell'amore di Cristo, che è la dimensione che ti viene ricordata in maniera anche diretta, semplice, dalla Vergine Maria e dall'ascolto di questa radio. È una dimensione appunto che non è così, diciamo così, non è a portata di mano immediatamente, cioè non per il fatto che una mamma si sposa, ha questa dimensione, non perché una persona è consacrata ha questa dimensione, ma è una dimensione che bisogna scoprire, si scopre piano piano, che è dentro l'anima. Può succedere anche che uno la scopre a 40 anni, a 50 anni, ha bisogno di entrare in profondità, ha bisogno di incontrare il Signore in una dimensione che non si lascia cosificare da due o tre azioni in particolare. Quindi lei va a trovare gli ammalati, lei va a fare le altre cose, ma in queste azioni lei non è soddisfatta, mi sembra di aver capito, perché fa queste azioni, ma perché entra in contatto con una dimensione dello spirito che la fa sentire viva, che le fa far memoria del Cristo vivo. Ecco, e penso che proprio questa è la forza della dimensione contemplativa. E spesso un osservatore superficiale può guardarla pensando che lei sta facendo semplicemente delle opere, e non si accorge invece che il suo cuore si nutre di una dimensione spirituale profonda, perché lei viene a contatto, tu vieni a contatto facendo queste cose, proprio fai memoria di Cristo. Ecco, ti ringrazio Maddalena perché ecco, il tuo intervento è stato molto, molto semplice ma anche molto chiaro. Grazie.
Sì.
Pronto Vincenzo?
Sì, Padre Massimo, sono rimasto senza risposta perché...
Sì, perché è caduta la linea. Allora ti dicevo questo, innanzitutto non preoccuparti se pensi che la tua vita abbia fallito, perché il fallimento è un'esperienza che appartiene a tutti i cristiani, diciamo così che nel DNA dei primi cristiani fino ad oggi. Il fallimento, diciamo così, è un altro modo di dire che l'uomo da solo non può fare nulla e lo sperimenta spesso appunto con l'insuccesso delle sue azioni o quello che vorrebbe fare. È un'esperienza che accomuna tutti i cristiani, quindi sia uno che sia papà, che sia un consacrato, prima o poi in varia misura farà esperienza di aver fallito quasi nella propria vocazione. Cioè di, quello che Pietro ha fatto appunto, no, l'esperienza del tradimento di fronte alla misericordia di Dio è stata bruciante, ma da questa esperienza poi Pietro viene rivalutato della misericordia di Dio. Quindi il passaggio che ti consiglio di fare, Vincenzo, è quello di non lasciarti schiacciare dal risentimento, dalla tristezza, ma di guardare Pietro che è stato risollevato dalla misericordia di Dio, di guardare gli occhi di Gesù che ti guardano e ti dice: io ti amo così come sei, vuoi servirmi? E quindi riprendere pienamente, con gioia, con vigore, il tuo servizio di uomo che ha il suo compito nella sua famiglia, nella sua chiesa, eccetera, eccetera. E l'insuccesso con il figlio ti accomuna a tanti altri papà, ma ricordati che il primo a lasciare la libertà al figlio è stato proprio Dio. Quindi il figlio il prodigo, non bisogna mai dimenticarlo, perché è il Signore stesso che lascia il figlio partire. La seconda cosa che volevo dirti, che è legata a questa, è che di coltivare molto questa dimensione che tu hai detto: non so cosa fare in più. Non si tratta tanto di fare qualcosa in più, ma si tratta di sentire la vita, si tratta di vivere questo rapporto con il Signore dove ti dà vita, cioè di ritrovare la sorgente delle tue azioni all'interno della Chiesa, all'interno della famiglia. Quindi può essere qualcosa, un gruppo di preghiera, può essere un tipo di preghiera, ma forse è proprio una dimensione, una sorgente dello Spirito che tu devi percorrere, devi risalire questa sorgente, devi andare alla sorgente proprio di questo desiderio che tu senti dentro di te. Spesso la dimensione contemplativa è un desiderio, spesso è qualcosa che uno non è appunto immaginarsi che uno deve stare ore e ore a pregare in silenzio, non è questo. La dimensione contemplativa è, diciamo così, la percezione di un mondo che ti viene incontro, che ti afferra, che ti conquista, pur facendo le stesse cose tutti i giorni, e questo mondo ti viene comunicato appunto per la grazia dello Spirito Santo, e dicevamo all'inizio della trasmissione, la mediatrice per eccellenza è la Madonna. Grazie Vincenzo.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sì, buonasera, sono Giovanni da Napoli.
Giovanni, buonasera.
Volevo chiedere questo, in merito a Gesù, agli apostoli, alla Madonna, i racconti, diciamo, neotestamentari. Su internet c'è tutta una letteratura che parla di un equivoco, un errore, insomma, che presenta Gesù come un rivoluzionario antiromano, che però purtroppo se la prende avanti con gli ebrei che non collaboravano, li uccideva, eccetera. Dicevo, in merito a questo, perché poi c'è la questione degli apostoli con gli stessi nomi, la Madonna, Maria, eccetera.
Sì. Sì.
E che cosa dite voi della religione cattolica in riferimento appunto a tutta questa letteratura, perché su internet ho trovato decine di pagine.
Sì,
Giovanni,
su internet si può trovare tutto, il contrario di tutto, e penso che su internet si possa anche perdere la fede se uno è disposto a perderla, ma nello stesso tempo se uno non è disposto a perderla si può anche rafforzare, perché basterebbe cliccare su altri siti e magari venire informati, magari perché no, attraverso i siti del Vaticano e leggere le cose che noi sappiamo per la tradizione sono più coerenti ai dati biblici, storici, e quindi ci fanno più bene all'anima. Io mi attengo semplicemente alla tradizione, al magistero della Chiesa, perché trovo nutrimento per la mia anima. Se tanti signori pensano di poter mettere in discussione tutto, perché no, magari fanno anche un sacco di soldi, perché vendono liberi e sono liberi di farlo, il Signore glielo lascia fare, ma penso che noi dobbiamo sentire ciò che ci fa bene all'anima, no Giovanni? Se hai avuto questa lettura, se questa lettura non ti ha fatto bene, ti ha portato turbamento, è un chiaro segno dello Spirito Santo che non bisogna farle più queste letture. Grazie Giovanni.
Pronto?
Pronto? Sì?
Buonasera, sono Aldo da Torino.
Aldo, buonasera.
Buonasera, senta, io la mia domanda è un po' particolare. Io quando vado a lavorare il mattino,
sì?
Io vado in macchina, ho una ventina di chilometri da fare, e ho spezzettato il posto, il secondo il posto, vorrei prima salutare Dio papà, poi salutare lo Spirito Santo, un saluto, non un chiedere. Poi mi affido a chiedere aiuto a Sant'Anna, perché sono nonno, ho dei miei genitori che sono che non stanno bene, poi chiedo aiuto a San Giuseppe. Ecco, e poi, vabbè, questo forse è una cosa che fanno un po' tutti. Una cosa che mi è venuta in mente, e non so se è buona, giusta, valida, ok, prima di chiedere aiuto per le mie figlie oppure per mia moglie, ok, io vorrei chiedere aiuto di mie, io ho probabilmente ho due fratellini che non sono mai nati. Chiedo a loro di intervenire, di pregare con me e tutti quelli che sono vicino, se vogliono pregare con me, prima con un saluto, quindi un Padre nostro, come ha detto Gesù, non sprecate parole, poi come se incrociassi un amico, quindi un ciao, un abbraccio, un bacio virtuale naturalmente, però che faccio a Gesù e poi faccio le mie preghiere. È così sbagliato, secondo lei?
Aldo, io la ringrazio tantissimo, è di una bellezza il suo intervento che mi lascia senza parole. Penso che potrebbe essere un po' la sintesi di quello che abbiamo detto, perché innanzitutto in questo intervento, ecco, Aldo, tu fai pienamente riferimento alla tradizione della Chiesa, e anzi, non usi nemmeno parole che non si devono usare, ecco. La tua esperienza è un'esperienza diretta, diciamo così, di prima mano con il Signore, a quale tu ti intrattieni proprio come un amico, ma mi sembra che sia stato proprio lui a dire, ci ha chiamato amici, quindi anche la tua prima esperienza di dedicare quel tempo in maniera, diciamo, nella stessa percentuale al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, senza chiedere, ma proprio come per mettersi in sintonia, testimonia che nel cuore dell'uomo c'è questa sete di Dio. Mi sembra che non sia appunto un qualcosa di particolare, un bisogno particolare a spingere a fare questo, no? E questo proprio ci ricollega col tema di questa, diciamo, di questa trasmissione, perché c'è una dimensione nell'anima che è fortissima, appunto, che non parte da un bisogno speciale, ma ovvero parte dal grande bisogno di essere in comunione con Dio. E in quella così come tu me ne hai parlato, diciamo, tu lo sviluppi a modo tuo pienamente, ma mi sembra perfettamente in regola, e mi sembra aver capito che questo ti dà una gioia, una letizia spirituale che penso è quella che vorremmo raggiungere tutti e avere tutti. E grazie Aldo, veramente grazie. Benissimo. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Buonasera padre, io ho sentito solo gli ultimi 5 minuti della sua catechesi.
Come si chiama?
Giusto, mi chiamo Sandra.
Sandra, tu, sì.
E tornando dal lavoro io accendo sempre Radio Maria, perché d'altra parte io sono sempre con questa ricerca di questo Signore, dell'esperienza fortissima che ho fatto per qualche anno, poi piano piano questa esperienza si è affievolita, mi è rimasto altro che il desiderio e non lo provo, lo so che è vicino a me, ma quello che volevo dire riguardo all'ultima parte della sua catechesi è che mi ci sono sentita proprio dentro la questione con Maria, con la Madonna. Ecco, anche lì penso che siano doni, francamente, perché non so negli scritti quante cose si possa comprendere della Madonna o della sua grandezza. Questo io devo ringraziare il Signore, perché io faccio parte di un cammino neocatecumenale, va bene, quindi Signore e compagnia bella.
Sì.
Poi non lo so che è successo, ma ho fatto la consacrazione alla Madonna.
Sì, sì.
E c'è stata una preparazione, chiaramente, quindi facevi certo. Il rosario. Avevo questa sete dentro, io non so che a come stavo, ma sono stati degli anni meravigliosi, devo dire. Ecco, sì. Dopo la consacrazione a me mi rimaneva teso anche il cammino neocatecumenale.
Sì.
Perché mezza parola della Sacra Scrittura mi faceva vedere un mondo che io solo il mio padre spirituale glielo posso, cioè lui mi ha compreso, ecco, io, cioè, questo per dire che con Maria davvero io, da quando feci la consacrazione a lei, è cambiata totalmente la visione o il rapporto mio col Signore. Non è che mi sia allontanata, mi ci era avvicinato di più.
Sì, sì.
Cioè, mi è sembrato di Cioè, non lo posso dire, però ora, sì, è nulla questo, però ora dico la vita, le sofferenze, i problemi, tante cose, sempre meno, io sono sempre alla ricerca di questo signore e so che metto tutte nelle sue mani, lavoro 13 ore al giorno purtroppo e sento questo desiderio, spero che il signore mi dia, non lo so, oggi o domani di poterlo risentire sì. In maniera più sensibile, che devo dire.
Sì, 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 sì. Sandra, ti ringrazio molto per questo intervento. Penso che ci siano anche altre persone che hanno fatto la tua esperienza e che pur partecipando a altri cammini, lo stesso cammino, insomma, hanno conosciuto strada facendo in un cammino già così tanto impegnativo la consacrazione a Maria, ma quello che tu hai detto è proprio vero, perché la consacrazione a Maria non toglie niente alla bontà del cammino, ma forse apre una dimensione che ti metti in contatto appunto con un ambiente spirituale, un ambiente vitale, che è quello di Maria. E l'ambiente di Maria, non vogliamo essere magari superficiali, ma l'ambiente mariano è un ambiente ricolmo di citazioni di Sacra Scrittura. L'ambiente mariano è farcito di Sacra Scrittura, quindi chi vive una dimensione profonda con Maria, e la consacrazione mira a vivere una dimensione profonda con Maria, vive nella Sacra Scrittura, vive della Sacra Scrittura. E penso che questo non dobbiamo avere la vergogna, non dobbiamo vergognarci di dirlo e di pensarlo. Chi vive profondamente un'esperienza mariana vive una dimensione della, nella, con la Scrittura, perché Maria è madre del Verbo e quindi È chiaro che poi quella situazione, quella citazione estrapolata all'interno di questa nuova dimensione che ha creato la consacrazione, amplifica il dato scritturistico e può fare anche vivere un'esperienza mistica. Mi sembra che la Chiesa questo l'ha testimoniato sempre ed è una delle pagine più belle anche della Chiesa. Quindi Maria non toglie nulla alla storicità, alla criticità, al bisogno di impegnarsi nella lettura, nell'esegesi, ma dà all'esegesi uno spazio, un respiro, una dimensione dell'anima appunto contemplativa che è inimmaginabile. Quindi coraggio Sandra, ritornerà perché Maria non delude mai i suoi figli, quindi spesso l'eredità precede un altro dono particolare. Grazie a Sandra e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Alla prossima volta.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.